e 19 minuti e mentre su Milano, sulla Lombardia, sul centro Italia e sulle altre regioni collegate si affaccia l'ombra della speculazione finanziaria, arriva il giorno delle locuste con un professor Di Stefano che questa mattina mi si presenta con uno sgargiante maglioncino lilla. Vai lilla questa stagione?
Non lo so. Boh.
Sai che il lilla è una delle tinte preferite nelle boutique di Chinatown? Non so se l'hai mai notato.
No,
passando
no,
col 12.
No, pensavo fosse un fiore tra i preferiti, ma mi è venuto in mente che quello dei cinesi è il crisantemo, no? Il bianco.
Il crisantemo è il fiore preferito dei cinesi?
Sì.
Veramente?
Veramente, sì.
Chi
sì.
gli ha detto?
È notorio, infatti c'è questa... Per noi è un fiore che invece...
Quello dei morti.
È quello dei morti e invece per i cinesi è un fiore molto gradito.
Adesso che lo sa, la prossima volta mi si presenta con maglioncino color crisantemo.
Sì, che per, essendo bianco è un po' difficile da gestire, però la camicia è bianca.
Sì, è sporchevole il color crisantemo. È vero, ma non siamo qua per parlare di moda, ovviamente, anche se potremmo coglierne l'occasione, però visto che abbiamo idealmente attraversato il magico mondo della moda a Chinatown, perché non restare sulla Cina, perché è notizia di oggi, l'abbiamo trovata anche sulle prime pagine dei giornali. Mentre si discute di cose del mondo, la Cina ne approfitta per entrare nel capitale di due delle più importanti aziende pubbliche italiane, Eni e Enel. Per ora il 2%, domani chissà.
Diciamo subito che non è un ingresso, cioè erano già nel capitale da diversi anni la Bank of China, la People's Bank of China, quindi sostanzialmente la banca centrale cinese aveva già quote sia di Enel che di Eni. La novità rilevante è che recentemente, alla fine di marzo, anzi per la precisione in un caso quello dell'Enel il 21 marzo, quindi con la primavera, la banca centrale cinese ha deciso di incrementare la propria quota e l'ha portata oltre il 2%, e forse non è stata una scelta casuale, perché il 2% è il livello minimo oltre il quale scatta l'obbligo di comunicazione alla Consob, e quindi è diventato di dominio pubblico con la pubblicazione sul sito della Consob degli avvisi. È arrivato ieri di dominio pubblico una notizia che appunto la banca centrale cinese aveva superato il 2%, quindi si caratterizzava come il terzo azionista principale dell'Enel, per esempio, dopo il Ministero dell'Economia e delle Finanze, BlackRock, di cui abbiamo parlato lungamente le scorse due puntate. Troviamo appunto la banca centrale cinese col 2,07% dell'Enel, e la stessa cosa accade al quarto posto nell'azionariato dell'Eni, dopo la Cassa Depositi e Prestiti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sempre BlackRock. Ecco qua la banca centrale cinese al 2,10%. Stiamo parlando sostanzialmente di un investimento per circa complessivi 2 miliardi di euro, poca cosa per il portafoglio di quello che a tutti gli effetti viene considerato uno dei principali fondi sovrani a livello internazionale, ma evidentemente c'è una strategia dei cinesi rispetto in particolare all'Eni. Infatti si parla anche di rumors sulla cessione del 15% del famoso giacimento che l'Eni ha trovato in Mozambico e che è uno dei fiori all'occhiello di Scaroni nel suo tentativo di ottenere un nuovo mandato o di potersi trasferire alla presidenza dell'Eni, visto che ormai sarebbe al quarto mandato consecutivo come amministratore delegato.
Ma dopodiché è il segno di qualcosa di più importante che verrà questo?
È sicuramente il segno di un grande interesse da parte della Cina per gli investimenti in Europa, e anche il segno di un riassettamento geopolitico dopo la famosa vicenda della crisi dell'euro, perché anche gli acquisti su i BTP e sui bot sarebbero ritornati in modo molto consistente da parte del fondi sovrani cinesi, e poi ci sono numerosi altri elementi che contrassegnano gli interessi della Cina rispetto alle alleanze con l'Europa, in particolare con alcune aziende italiane, perché per esempio tra i maggiori pretendenti a rilevare il 49% di Cassa Depositi e Prestiti Reti, la famosa pezzo, diciamo, della Cassa Depositi e Prestiti che deve gestire le reti, ci sarebbe proprio la State Grid of China, cioè la terna cinese, per capirsi.
Senta, ha visto che Silvio ha cercato di contattare Miss Folletto per la campagna elettorale?
No, l'ho visto su un sito, sì.
Alla fine la Pascale ha detto non se ne parla nemmeno, è gnocca Miss Folletto, e quindi teniamola lontano da qui. A questo punto, perché non la prende lei, Miss Folletto, che le fa il porta a porta per vendere le copie di valori? Questa ha venduto 1500 aspirapolveri l'anno scorso. Minimo le porta a casa 10.000 copie vendute col porta a porta. La chiamiamo Miss Folletto?
E proviamo.
Fantastico. Allora vi daremo settimana prossima, ascoltatori, l'esito della trattativa. Il professor Di Stefano contatta Miss Folletto di valori. Viene dalla Moldavia, si chiama Ana. L'ha vista?
No.
No,
ho solo letto la news sul sito, ma francamente non mi sembrava di grande interesse.
Però sicuro, certo, era maggiormente interessato al buco di Banca Carige, 1,7 miliardi, e nella notte, con i finestrini oscurati, è stato approvato un nuovo piano.
Sì, nella notte, perché il consiglio d'amministrazione di Banca Carige è durato ore, e alla fine il CDA ha deciso appunto il nuovo piano industriale, che si apre, diciamo, con la pulizia nei conti, una perdita di 1,76 miliardi di euro, la più grande nella storia di Banca Carige. Dobbiamo registrare nel corso delle ultime settimane diverse rettifiche e svalutazioni da parte delle banche. Ricordiamo i 15 miliardi di perdita di Unicredit, l'1,5 di Monte dei Paschi di Siena. Adesso arrivano appunto questi 1,76 miliardi di perdite di Banca Carige, quasi integrale la svalutazione degli avviamenti e una profonda pulizia del portafoglio crediti. Diciamo che si chiude l'era Berneschi. Il presidente della fondazione, il padre padrone di Banca Carige, adesso al nuovo amministratore delegato il compito di pulire i conti e anche di gestire un delicato aumento di capitale da 800 milioni di euro, che vedrà la fondazione cedere un ulteriore 5% della propria quota per poter alla fine sottoscrivere parte dell'aumento di capitale di competenza senza ricorrere ai famosi prestiti, come invece è accaduto con Fondazione Monte dei Paschi. Nel piano ci sono anche ovviamente esuberi, come spesso accade quando bisogna fare pulizia nei conti, pagano anche i dipendenti del gruppo. Sono 600 prepensionamenti entro il 2018, non ci saranno però non ci sarà nessuna operazione di vera e propria di cassa integrazione o di licenziamenti. È prevista anche la chiusura di un centinaio di filiali della banca, che, lo ricordiamo, è la Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, ed è il principale istituto ligure che si allarga anche nella fascia del nord, del sud Piemonte.
Sa che se Miss Folletto lavorasse bene, lei nel giro di un anno potrebbe avere più o meno lo stipendio di Moretti?
La vedo difficilissima.
Perché invece non si candida? Non si candida per sostituirlo Moretti?
No.
Visto che ha detto tutti bravi, tutti buoni. Venite con... Non lo farebbe?
No.
Allora faccia il treno di valori.
Il treno di valori.
Come treno concorrente, un treno a impatto zero trainato da trader condannati per truffa. Un filo lento.
La vedo difficile.
Però sicuramente oppure fa un treno a vapore, che è anche romantico.
È più impattante.
Ma no, con la caldaia che non brucia carbone, ma soldi delle narcomafie. Così c'è dentro anche tutto un significato simbolico.
Comunque brucia comunque. Quindi.
Vabbè, sarebbe un filo lento, però ci si gode il paesaggio. Pensi sulla Saronno al Bairate, quelle belle infilate di capannoni.
Bellissimo. bravissimo.
Vabbè, ci pensiamo al treno di valore. Abbiamo un minuto e mezzo prima della pausa con il GR delle 8.30. Lo dedichiamo all'indagine che coinvolge Ghizzoni e l'attuale presidente di Montepaschi, nonché ex AD di Unicredit, Alessandro Profumo, accusati di bancarotta per 203 derivati trappola. Il caso di Vania.
Sì, si tratta di uno dei tanti casi che si muovono intorno a quelle che sono state considerate dalle procure vere e proprie truffe ai danni delle imprese o delle pubbliche amministrazioni. In questo caso il danneggiato sarebbe appunto il gruppo Divania, la società pugliese che produceva divani e che fino a pochi anni fa dava lavoro a 430 persone e che proprio a causa dei derivati sarebbe andata prima in dissesto e poi in fallimento. La indagine condotta dalla procura di Bari ipotizza appunto i reati di concorso in bancarotta proprio per questi derivati. L'imprenditore barese Francesco Parisi sarebbe stato indotto a sottoscrivere questi prodotti derivati che lo esponevano a rischi illimitati e che poi si sono conclusi con perdite per 15 milioni di euro, mentre erano state prospettate come contratti a costo zero e non come combinazione di compra di contratti di opzioni, il cui esito, come al solito, era sempre lo stesso: il banco vince sempre e il cliente perde sempre. Questa è l'ipotesi dell'indagine della procura di Bari, che viene riportata molto ampiamente oggi sulle colonne dell'Espresso in edicola.
Si fermi qua perché sono le 8.30, adesso diamo la linea alla GR per l'edizione delle 8.30, ritorniamo poi dopo e nel frattempo le faccio vedere il video di Tony il gatto paratutto, perché cambia il progetto editoriale di Repubblica ma rimane incardinato sull'esaltazione degli animali buffi. Tra poco con il professor Di Stefano e Tony il gatto paratutto. Tutto qui al giorno delle locuste, la linea va al GR.
Tra poco.
Mi piace vederla scuotere la testa come Angus Young degli AC/DC. È stato metallaro in gioventù?
No, assolutamente.
Ma neanche un giorno, tipo?
No, neanche un giorno, no. Neanche mezzogiorno.
Oh, nel frattempo sono andato a vedere per curiosità editoriale come rispondeva Ferruccio De Bortoli Tony il gatto paratutto. E sul Corriere della Sera, nella sua edizione online, che cosa troviamo? Ancora lui, Tony il gatto paratutto.
No,
uguale,
davvero.
Uguale. E Buffon mi fa un baffo, credo che quello, il commento sia stato vergato direttamente da Ferruccio. Allora, cioè, giusto per capire, sono andato anche sulla Stampa.
Non mi dire che c'è anche lì il gatto paratutto.
No, Mario Calabresi invece ha scelto di distinguersi e fa una scelta diversa. Presenta il cagnolino che fa amicizia con la gazza, quella particolare amicizia. Scrive il quotidiano torinese, perché il cane può essere miglior amico dell'uomo, ma guardate un po', anche della gazza. L'avrebbe mai detto?
No, questo francamente.
E questo ci porta in tema, perché lei mi insegna che la gazza è ladra. E quante ruberie abbiamo raccontato qui al giorno delle locuste?
Parecchie.
Tra l'altro, a proposito di argomenti che abbiamo lanciato nella prima pagina, pare che Miss Folletto sia disponibile, ma le dirò di più: con Miss Folletto potrebbe andare anche in Danimarca.
Perché in Danimarca?
Perché in Danimarca c'è un'agenzia di viaggi che ti premia se fai un figlio durante la vacanza. Se lei mi fa un figlio con Miss Folletto, becca un bel po' di soldi e si mette tranquillo.
Vabbè, fai bravo, dai.
Niente, non va?
No.
Vabbè, io glielo ho detto, poi decida un po' lei. Allora, parliamo un po' di altri soldi, perché il Financial Times ha fatto un reportino e sostanzialmente dice
visto che ci abbiamo azzeccato,
Chi?
Il Financial Times ha fatto il reportino, ma la cifra è molto vicina a quella che avevamo ipotizzato 3 settimane fa. Complessivamente le multe pagate dalle banche americane e straniere sono state pari a 100 miliardi di dollari. Questo...
Che è più o meno la cifra che ho pagato io in divieti di sosta negli ultimi 15 anni.
Con qualche zero in meno, però sostanzialmente...
Sta dicendo che Financial Times le ha ciulato il pezzo?
No, sto dicendo che avevamo nasato che la cifra era quella, perché...
100 miliardi?
100 miliardi tra multe, sanzioni, spese legali... 50 solo nel 2013 e il conto non è assolutamente finito. Questo lo evidenzia anche il quotidiano della City, perché potrebbero arrivare altri 151 miliardi di dollari per recuperare prestiti andati a finire male e per ripianare costi operativi, riequilibrare il valore di edifici che hanno visto declinare radicalmente il prezzo di mercato. E io aggiungerei anche che ci sono, pendono almeno sulla testa dei principali istituti di credito, almeno un'altra trentina di miliardi di contenziosi aperti con il Dipartimento della Giustizia negli Stati Uniti, ma ricordiamoci anche quello con le autorità europee, per esempio sulle manipolazioni sui forex, cioè sulla fissazione dei cambi, non è ancora del tutto conclusa la vicenda della manipolazione del tasso LIBOR, quello che poi serve per determinare anche il costo dei mutui.
Una cosa tecnica: quando danno 10 miliardi di multa a una banca, gliela mettono sotto il tergicristallo all'automobile dell'amministratore delegato?
La siglano accordi con tanto di mega contrattoni, e quindi ogni multa di questo tipo, ogni transazione di questo tipo si porta dietro almeno qualche milione di dollari di spese legali, perché è evidente che una pattuglia consistente di legali specializzati in diritto societario ma anche in diritto penale viene ingaggiata da questi istituti per poi trattare con le procure o con i regolatori a livello internazionale.
Niente, abbiamo sbagliato tutto, noi siamo qua che ci arrabattiamo tentando di contattare Miss Folletto per vendere 3 copie in più di valori, dovevamo fare gli avvocati di diritto societario per esempio. Quindi quando hanno dovuto dire all'amministratore delegato di Bank of America hai preso 9,5 miliardi di multa, lo hanno chiamato?
No, anche in questo caso hanno fatto le solite mega riunioni con stuoli di legali, e in particolare in questo contesto è stato siglato un patteggiamento con la Federal Housing Finance Agency, l'agenzia che regola proprio i due gruppi nazionalizzati, ricordiamolo, perché bisogna sempre ripetere queste cose, poi ci si dimentica tutti, ma Fannie Mae e Freddie Mac, le due ex agenzie create dopo la crisi del 29, privatizzate dai governi che si sono succeduti, portate in borsa, sono sostanzialmente, tecnicamente erano fallite, sono state nazionalizzate nel settembre del 2008, e sono due agenzie che garantiscono complessivamente 5.000 miliardi di mutui di classe A, cioè di classe solvibile, negli Stati Uniti, e complessivamente Bank of America è stata costretta appunto a rimborsare all'agenzia che oggi regola appunto i due gruppi nazionalizzati 9,5 miliardi di dollari, perché ha venduto in modo fuorviante bond ipotecari, obbligazioni ipotecarie, proprio alle due ex agenzie Fannie Mae e Freddie Mac. Questa è solo una, come dicevamo, delle cause. In questo caso specifico la transazione prevede un versamento in contanti da 6,3 miliardi di dollari che vengono versati da Bank of America, e poi il riacquisto di questi famigerati Mortgage Backed Securities, cioè complessi contratti derivati sui mutui, per circa 3,2 miliardi di dollari, e questo accordo copre complessivamente 57,5 miliardi di dollari venduti da Bank of America, Countrywide e Merrill Lynch, che nel frattempo, come noto, sono state aggregate per salvarle dalla crisi.
Le capre non sono capre, provata la loro intelligenza. È l'ultima ora che c'è sul sito di Repubblica.
Ecco, se le capre non sono capre, provate la loro intelligenza, ci sarebbe da domandarsi come è possibile che ci sia qualche capra che pensa di poter distribuire dividendi con le perdite, con le multe che si stanno pagando.
Come la sta mettendo giù dura? Stiamo parlando di Citigroup?
Stiamo parlando di Citigroup, direi di sì, perché è intervenuta la Federal Reserve addirittura in questo caso per impedire all'amministratore delegato di Citigroup, Michael Corbat, di premiare i soci con dividendi e con il riacquisto delle azioni, e sono stati respinti anche i progetti di altre controllate statunitensi di 3 istituti di grande peso, tutti nazionalizzati, bisogna ricordarlo, cioè HSBC, Royal Bank of Scotland e Banco Santander. Queste complessivamente sono le banche a cui sono stati bocciati i progetti di distribuzione di dividendo, e per Citigroup è il secondo no della Federal Reserve alle strategie in 3 anni, e il titolo ovviamente ne ha risentito ieri perdendo il 5%, perché giustamente la banca centrale americana ha impedito la distribuzione di dividendi agli azionisti di questo istituto, che come noto è uno di quelli destinatario degli aiuti anticrisi.
Nel frattempo è riapparso Paulson, chissà se gli ascoltatori se lo ricordano, magari gli rinfrescherei la memoria.
Paulson
scommette di nuovo contro le banche ed è un asso nel settore.
Sì, John Paulson, lo ricordiamo che non ha nulla a che fare con l'ex ministro del tesoro, è un omonimo che è alla guida di alcuni hedge fund, fondi altamente speculativi che operano negli Stati Uniti, e anche uno dei paperoni degli hedge per quello che guadagna ogni anno, e dopo aver incassato 5 miliardi di dollari scommettendo proprio sul crack del mercato immobiliare, questa volta secondo il New York Times ha acquisito una quota della società Rescap, che è impegnata nel recupero dei crediti del settore, e la stessa Rescap ha presentato istanze contro le banche per 9 miliardi di crediti in fallimento, con l'obiettivo di recuperare un ammontare compreso tra il 10 e il 40% del valore. Paulson ha acquisito anche una società assicurativa denominata MBEA, e il prezzo pagato si aggira sugli $8 per azione. Anche in questo caso Paulson punta a recuperare un ammontare pari a $32 per azione. Siamo nel pieno capitolo dei cosiddetti squali di Wall Street, insomma, e che si stanno palesando anche sul mercato italiano, perché lo ricordiamo, 2 settimane fa Unicredit ha ceduto parte del portafoglio in sofferenza del proprio credito al consumo proprio a una società simile a quelle che oggi sono state comprate, che nei giorni scorsi sono state comprate da Paulson a Wall Street.
Ha citato gli squali, ce li ha Repubblica, trascinato da squalo all'amo per 20 chilometri in kayak. Non è Paulson, però.
Non è Paulson, no decisamente. E non sono nemmeno quelli che hanno distrutto i Taltel, tanto per citare un altro caso simile a quello di Seat.
Insomma. Non ce l'avevamo in scaletta, lo squalo di Taltel.
Ma squali con squali, mi è venuto in mente il riferimento anche alla drammatica vicenda di Taltel.
Se lei avesse incontrato Obama ieri, cosa gli avrebbe detto? Beh, innanzitutto, come va? La famiglia, casa, tutto bene, che sono quelle cose che si dicono per rompere il ghiaccio. E poi per fare un po' di confidenza, una domanda. Facciamo conto che io sono Obama. Una domanda sul blues.
No, non sono in grado, non so nulla di blues.
Vabbè, dica
non
un
posso fare una domanda sul blues.
Ma
non
un
so
nome
posso
per
fare una domanda sulla Frank Dodd.
Ma è un fatto di empatia. Cioè la Frank Dodd.
Ho capito, ma
Muddy Waters. Vabbè, niente, come non detto.
Si fa anche un po' una figura di merda se uno non fa una domanda su un tema che non conosce.
Vabbè, quindi lei incontra Obama come fosse il Papa, buongiorno, la Frank Dodd, subito?
No, gli chiederei come pensa di combattere Wall Street e attuare la Frank Dodd.
Con il Tomahawk, che lei vorrebbe che
il
combattesse
Tomahawk, esatto.
Wall Street, va bene.
L'unico posto dove si può utilizzare il Tomahawk.
Lasciamo perdere. Parliamo di UBS, che nel frattempo ha sospeso altri 6 trader che si occupavano di valute.
Eh sì, UBS, tra le banche, come dicevi tu, che come dire, tremano per effetto delle inchieste, che pagano anche pesanti multe o rimborsi nei confronti dei regolatori, è una di quelle in prima fila. L'abbiamo citata decine di volte da questi microfoni, per esempio per gli accordi che sono stati fatti con il governo degli Stati Uniti, il Dipartimento della Giustizia, per l'evasione permessa a moltissimi clienti americani. O la notizia di oggi è che ha sospeso altri 6 trader che sono si occupano specificatamente degli scambi sui cambi, lavorano nel segmento cambi, perché c'è questa inchiesta pesantissima di manipolazione dell'indice Forex, che è stata aperta da alcuni mesi. Sono ormai una dozzina i regolatori tra l'Europa, gli Stati Uniti, l'Asia e l'Australia che stanno investigando contro trader e contro le attività di insider, anche oltre che di manipolazione, che sarebbero state fatte. E quindi la banca ha deciso di sospendere 3 traders a New York, 2 a Zurigo e 1 a Singapore. E l'hub più importante per queste attività relative ai cambi di UBS, che è a Singapore, è stato sostanzialmente azzerato nel tentativo abbastanza disperato di evitare una nuova pesante inchiesta giudiziaria, una nuova multa. Ricordiamo che UBS è anche sotto inchiesta dalla Financial Conduct Authority inglese e dalla BaFin, che sarebbe l'agenzia di controllo del mercato finanziario tedesco, per la manipolazione nella fissazione del prezzo dell'oro e dell'argento. Quindi non c'è un solo segmento dei mercati di riferimento principali di tutto il settore globale che non sia oggetto di un'inchiesta giudiziaria, e queste vanno a impattare pesantemente nei confronti di UBS, che, lo ricordiamo, ha già sborsato qualcosa come circa 25 miliardi di euro tra multe, rimborsi e patteggiamenti in tutto il globo.
Abbiamo solamente 3 minuti e mezzo e quindi torniamo ancora una volta sul tema dei Bitcoin. Perché mi diceva che c'è stato il primo swap. Prima domanda: che cos'è lo swap? Perché lei me lo spiega tutte le volte e tutte le volte me lo dimentico, e perché hanno fatto uno swap su Bitcoin?
Beh, allora, innanzitutto diciamo che questa è stata una settimana molto importante per i Bitcoin, perché prima uno swap, cioè di un contratto derivato sulla moneta virtuale, c'è stata la decisione dell'Internal Revenue americano, cioè sostanzialmente del Ministero delle Finanze, che ha dichiarato che i Bitcoin non sono una moneta, ma sono corrispondenti a un property, quindi è come se fossero un investimento finanziario, e quindi vanno sottoposti a una fiscalità, al pagamento delle tasse. Nello specifico si tratta di una startup statunitense, Terra Group, che ha annunciato di aver portato a termine la prima struttura di swap sulla criptovaluta tra due istituzioni USA, con l'obiettivo di garantire una copertura sul cambio tra il Bitcoin e il dollaro. Cosa significa sostanzialmente? Che è stato siglato il primo contratto per proteggersi dalle fluttuazioni tra il valore di scambio tra, appunto, la moneta virtuale e il dollaro negli Stati Uniti. Questo è molto significativo, perché potrebbe aprire un capitolo finanziario nuovo per Bitcoin, che è oggetto di numerosi problemi a livello internazionale per i fallimenti che si sarebbero determinati a causa gli attacchi hacker un po' ovunque, ma il principale è quello, appunto, negli Stati Uniti, ma ce n'è stato poi quello in Giappone, e quindi il settore è ancora in completa strutturazione a livello globale.
Ed è arrivato il momento della bolla della settimana del professor Di Stefano, e ancora una volta è la bolla immobiliare, e ancora una volta è la bolla immobiliare inglese. Qual è la novità?
Ma la novità è sostanzialmente quella che ora anche il governo inglese ha lanciato di fatto un monito sui rischi connessi a un eccesso di concessione dei mutui. L'ipotesi che viene fatta, appunto, dallo stesso governo è che in prospettiva un aumento anche solo del tasso di interesse di un punto potrebbe far andare in default, cioè in insolvenza, decine di migliaia di cittadini e di famiglie inglesi che sono state attirate dalla spirale del basso costo dei mutui per rilanciare il mercato immobiliare. E quindi sostanzialmente il rapporto tra i debiti e i ricavi di moltissime banche è superiore al 170%, e quindi le insolvenze potrebbero produrre nuovi problemi agli istituti di credito, che nel frattempo, lo ricordiamo per l'ennesima volta, sono ancora in larga parte tutti nazionalizzati e di proprietà del tesoro inglese.
Oh, è finita!
È finita.
Cosa le devo dire?
Possiamo solo dire ancora una cosa?
Tipo?
Che c'è un eccesso di produzione di energia anche in Francia, lo trovate comunque sul sito dei valori, perché sono ben 20 reattori non necessari per effetto della crescita delle rinnovabili e del risparmio energetico.
Quindi nel weekend so già che cosa fa, va in Francia a chiudere reattori?
No.
Con azioni esemplari e clamorose?
No, sarò a fare la cosa giusta.
E poi chiama Miss Folletto, si ricorda?
Sì, va bene.
Magari viene a fare la cosa. Secondo lei viene a fare la cosa
Dubito
giusta?
Dubito fortemente.
Perché?
Non mi sembra il suo ambiente.
Dice?
Sì.
Vabbè, proviamo. Chiamo io o chiama lei?
Chiami tu.
Io. Bene. Ok, poi le faccio sapere. Ascoltatori, ci sentiamo la prossima settimana e vi raccontiamo anche come è andata la trattativa con Miss Folletto. Salve, professore.
Salve, buon fine settimana a tutti.